Jesus Christus.
I titoli di questa edizione del giornale radio: notte tranquilla per il Papa al Gemelli, proseguono le terapie, stasera alle 21 il Rosario in piazza San Pietro guidato dal Cardinale Reina, Israele dà il via libera alla seconda fase di negoziati per la tregua a Gaza, per Mosca i territori occupati in Ucraina sono una parte indivisibile della Russia. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa ha dormito bene nella notte, comunica la sala stampa vaticana. Si apprende che prosegue le terapie prescritte e l'ossigenazione, che ha effettuato ulteriori analisi. A motivo del prolungamento della degenza è stata annullata l'udienza giubilare del 1 marzo. Ci aggiorna Salvatore Cernuzio.
È un ulteriore lieve miglioramento quello che il bollettino medico registra circa le condizioni di salute di Papa Francesco. È rientrata la lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi e i risultati della TAC torace eseguita martedì evidenziano una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Migliorano pure gli esami ematochimici ed emacrocitometrici del Papa, che continua intanto l'ossigenoterapia ad alti flussi ma non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi. Il pontefice prosegue la fisioterapia respiratoria. I medici lasciano tuttavia la prognosi ancora riservata. La giornata di Francesco è trascorsa tra l'eucaristia ricevuta al mattino e il pomeriggio dedicato alle attività lavorative. Non si ferma il flusso di messaggi di auguri di buona guarigione tra lettere, biglietti, fiori, disegni, molti posizionati sotto la grande statua di Giovanni Paolo II nel cortile del Gemelli. E non si ferma pure l'ondata di preghiera. Ieri in piazza San Pietro centinaia di fedeli si sono riuniti per la terza recita del Rosario guidata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista. Dal porporato la preghiera perché Dio conceda a Francesco di riprendere al più presto il suo servizio apostolico nell'integrità delle forze fisiche e con quel dinamismo pastorale che lo caratterizza.
Ancora la pagina vaticana. Pompei festeggia la notizia dell'approvazione da parte del Papa della canonizzazione di Bartolo Longo, fondatore del santuario della Beata Vergine del Santo Rosario. Ai nostri microfoni l'arcivescovo prelato di Pompei, Tommaso Caputo, evidenzia i tratti della personalità di Longo, che si è speso per gli ultimi e ha diffuso instancabilmente la preghiera del Rosario. Ce ne parla Tiziana Campisi.
Con la canonizzazione la Chiesa riconosce in Bartolo Longo un modello eccellente di cristiano, un laico che ha vissuto la santità nell'ordinario, un esemplare testimone di carità per la società civile del nostro tempo. È un santo di grande attualità perché ha amato i poveri e si è preso cura ogni giorno dei minori abbandonati, dei figli dei carcerati, delle orfanelle. Quelle opere sono presenti tuttora oggi a Pompei. È santo perché ha diffuso il Santo Rosario, ha testimoniato la sua fede e ha seminato nel mondo la speranza. Longo è stato modello di quella Chiesa riuscita a centrare nel Magistero di Papa Francesco.
La santità di Bartolo Longo che cosa dice al mondo di oggi?
Innanzitutto che la preghiera è essenziale per la nostra vita, che la fede in Dio trasforma l'esistenza personale e quella di chi ci sta accanto. La preghiera, e in particolare la preghiera del Rosario, è stata fondamentale nella sua esistenza.
Il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, stasera alle 19 celebrerà una messa nella chiesa di San Marcello al Corso per invocare l'aiuto del crocifisso, sottolinea il cardinale tanto caro al Papa, per il dono della salute per il vescovo di Roma. Alle 21 lo stesso vicario di Roma, cardinale Reina, guiderà il rosario in piazza San Pietro. Gli esteri: Hamas ha consegnato ieri notte alla Croce Rossa le bare con i corpi di 4 ostaggi israeliani. Da parte sua Israele ha rilasciato nella notte 140 detenuti palestinesi in base all'accordo di cessate il fuoco di Gaza. E ora si guarda già verso una seconda fase dei negoziati. Il servizio di Marina Tomarro.
3 degli ostaggi restituiti oggi da Hamas sono stati uccisi durante la prigionia a Gaza, mentre uno è stato ucciso il 7 ottobre, lo ha riferito l'ufficio del premier israeliano Netanyahu. Da parte sua Israele ha rilasciato nella notte circa 140 detenuti palestinesi in base all'accordo del cessate il fuoco di Gaza. Successivamente sono stati trasportati con un autobus a Ramallah, in Cisgiordania, dove sono stati accolti da una folla festante. Questo è stato l'ultimo scambio concordato negoziato tra le due parti come fase della tregua, che dovrebbe terminare questo fine settimana. I negoziati per una seconda fase, in cui Hamas rilascerebbe decine di ostaggi rimanenti in cambio di altri prigionieri e di un cessate il fuoco duraturo, non sono ancora iniziati. Hamas ha dichiarato che l'unico modo per Israele di garantire il rilascio degli ostaggi rimanenti è attraverso i negoziati e il rispetto dell'accordo. Intanto Israele fa sapere che non lascerà il corridoio Filadelfia, la zona cuscinetto tra Gaza e l'Egitto.
E sull'altro fronte russo-ucraino, il portavoce del Cremlino sottolinea che i territori occupati in Ucraina sono una parte indivisibile della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative. Intanto, oltre agli Stati Uniti, anche la Francia sta trattando con l'Ucraina per ottenere l'accesso ad alcune materie prime ucraine. Il servizio di Alessandro Guarasci.
Dunque la Russia non fa passi indietro sui territori conquistati durante i 3 anni di guerra. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, quei territori che sono diventati soggetti della Federazione Russa, che sono citati nella Costituzione, sono parte indivisibile del paese, la Russia. Peskov ha commentato le parole del presidente USA Donald Trump, secondo il quale gli Stati Uniti lavoreranno duramente per un buon accordo affinché l'Ucraina torni a recuperare più territori possibili. Intanto il primo ministro britannico Keir Starmer è arrivato a Washington per un incontro con il presidente americano Trump, al quale vuole chiedere garanzie di sicurezza per una pace duratura in Ucraina, in vista anche della visita del leader di Kiev Zelensky domani alla Casa Bianca. Ma la politica internazionale in queste ore si sta dividendo pure sullo sfruttamento delle terre rare in Ucraina. Non tocca a noi commentare accordi commerciali tra USA e Ucraina, ha detto un portavoce della Commissione UE, ma il ministro della difesa francese Sébastien Lecornu ha precisato che le trattative con l'Ucraina sono cominciate lo scorso ottobre per l'accesso alle terre rare a scopi di difesa.
Gli Stati Uniti impongano dazi alle importazioni da un paese e non da un altro, lo afferma un portavoce della Commissione europea. Intanto l'Europa si appresta ad affrontare i dazi americani annunciati da Trump al 25% sul settore manifatturiero. Arrigo Bellelli ha raggiunto Raul Caruso, economista dell'Università Cattolica di Milano.
I dazi in primo luogo sull'acciaio e l'alluminio, principalmente sarà l'industria manifatturiera a essere colpita, perché i dazi si dicono sull'acciaio ma poi alla fine colpiscono tutta una serie di beni intermedi che in genere confluiscono poi nell'industria manifatturiera. Perché farlo? Semplicemente per una promessa elettorale, ma nei fatti gli Stati Uniti non avranno alcun beneficio.
Come intenzione di controbattere l'Europa a questa mossa di Donald Trump?
Nelle dispute commerciali si agisce per rappresaglia, dove per rappresaglia intendiamo dei controdazi. Diciamo che probabilmente in questo caso si dovrebbe adottare una strategia differente, dovrebbero compattarsi nel non rispondere con dei controdazi, perché se in maniera un po' attendista non si risponderà subito, le differenze in termini di benefici a danno degli Stati Uniti saranno più evidenti per gli stessi Stati Uniti, e quindi gli industriali americani cercheranno in qualche modo di convincere Trump a tornare indietro.
Si conclude oggi a Roma, nella sede della FAO, la COP16 sulla biodiversità, dopo la prima sessione tenuta a novembre in Colombia, conclusa con un nulla di fatto. Il tema più delicato riguarda la mobilitazione dei soldi, 200 miliardi di dollari all'anno entro 2030, come spiega al microfono di Michele Raviar Gianluca Catullo, responsabile specie e habitat del WWF.
Alcuni temi sono rimasti aperti sul tavolo e il più importante sicuramente è che non è stato trovato un accordo economico funzionale a mettere in piedi un fondo per la biodiversità. Quindi una sorta di falvadanaio, per essere attuato sono necessarie appunto risorse economiche, altrimenti rimane una lista teorica che appunto non ci porta però da nessuna parte.
Nell'appello che WWF ha firmato con altre 38 organizzazioni, sì, c'è un richiamo proprio diretto al Giubileo per fare pace con la natura. Che vuol dire?
Il mondo cattolico, lo stesso pontefice, più volte ha richiamato l'attenzione dei grandi della terra su quello che è la casa nella quale tutti noi viviamo, di quello che è il sogno di appunto di poter vivere tutti assieme in maniera adeguata su questo pianeta che purtroppo appunto stiamo maltrattando, soprattutto lo ribadisco per le generazioni che verranno, per i nostri figli e per i nostri nipoti.
Si chiama pedomama ed è un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni che consiste negli abusi sessuali delle madri nei confronti dei neonati. È quanto emerge nel report 2024 dell'associazione Mater di Don Fortunato Di Noto, presentato stamani ad Avola in Sicilia. è tutto. Daniele Giorgi in regia e Luca Collodi vi ringraziano per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.